किसने सिलेक्ट इन मंदिर की ऑफिसें दस मंदिरों से बनने के बाद उनको इतने को दिखते भी जो इसे दिखते थे मुख्य शोभा को भक्तों को आए अध्यक्ष के लिए उनकी अध्यक्ष के लिए अंतिम बनाए मेरा काम तो इस बात नहीं है जिसमें मन से भी मौत है तेना कर दे जब मैं गया तो मदद करा दूँ बहुत तो quando sono andato e ho preparato un posto verrà di nuovo a riprenderla con me perché dove sono io siate anche voi ed è l'uomo dove io vado conoscete la via gli disse Tommaso signore non sappiamo dove vai come possiamo conoscere la via gli disse Gesù io sono la via, la verità e la vita nessuno viene al padre se non per mezzo di me parola del Signore
lode a te, oh Cristo
sediamoci pure.
Per andare al Padre bisogna conoscere la via, e la via è il Signore Gesù. Non solo è la via, ma la verità è la vita. Credo che questo incontro che ci aiuta un po' a ripercorrere le motivazioni del nostro servizio missionario sia quello più centrato, anche perché viviamo il tempo della Pasqua, è il tempo dello Spirito, è il tempo della missione e dell'annuncio. E il titolo di questa sera è proprio quando lo Spirito precede il Vangelo. Lo Spirito precede il Vangelo, precede questa chiarezza con cui il Signore ci ha detto che ci avrebbe mandato il suo Spirito Santo. A tutti i missionari viene sempre detto, no, che la prima cosa che devono fare quando arrivano in un luogo è riconoscere la presenza di Dio, la presenza del suo Spirito. Dio è già arrivato prima di ciascun missionario, di ciascun annunciatore del Vangelo. Ma il Vangelo è la via, la verità e la vita.
Lo voglio dire a me, adesso di preparare la preghiera per questa sera, come non può cercare in internet, no, non trovo niente di più. Ho fatto questa preghiera per il congresso missionario asiatico del 2006 e mi è sembrata molto adatta al nostro dire. Se sostituiamo le parole Asia, eccetera, eccetera, direi che possiamo riportare nelle nostre piccole realtà questa preghiera, questa rivocazione. La leggiamo a cuore alterni le prime tre file, le quinte e le altre file. Cominciamo noi davanti. Padre,
tu vuoi che gli uomini si siano aiutati, che giunga la conoscenza della verità. Gesù Cristo, tuo figlio prediletto, che tu hai mandato per mostrarti la via verso di te e verso gli umili altri, per renderti capaci di vivere la tua vita in abbondanza e stabilire il tuo regno di pace, giustizia e solidarietà. Noi ti ringraziamo e ti ringraziamo per aver mandato lui, nostro Salvatore e fratello, e per condurci a una vita di fede, speranza e amore. Aiutaci ad apprezzare in pienezza la fede che abbiamo ricevuto, condividendola con gioia e con generosità, attraverso la testimonianza di Gesù di una vita cristiana realizzata. Signore Gesù, tu sei nato in Asia, eppure i tuoi discepoli si nascono un piccolo paese in questo vasto continente. Farà che tutti i popoli dell'Asia giungano a conoscere e amare te attraverso l'amore che portiamo gli uni verso gli altri e il nostro dedicato servizio a tutti, specie agli uomini e ai nostri fratelli e di sorelle. Spirito Santo, rendi presente Gesù, vivo e vero in noi, e rendi forte la nostra missione, a farlo come è avvenuto.
Questo è il nostro secondo incontro di questo corso di aggiornamento per i nostri centri missionari. E come quest'anno abbiamo scelto di alzare un po' il tiro e quindi di approfondire non tanto un singolo paese, un singolo problema, ma di andare a vedere, a scoprire un po' le teologie che giacciono nei vari continenti. La volta scorsa con padre Flavio Luciano abbiamo approfondito, diciamo così, tutto il discorso relativo alla teologia della liberazione. Padre Flavio è stato molto bravo e anche direi molto accattivante, no? Mi ha mandato la sua relazione che io ho girato a Don Roberto e a Don Franco, e poi sul nostro sito di Novara, e comunque voi ve la fate dare dal vostro, e quindi senza. Stasera il continente che prendiamo in esame è l'Asia. Dire continente all'Asia, cioè l'America Latina, tutto sommato è abbastanza omogenea. Lingue due, sì, qualche tribù indigena ancora che vive, eccetera, nell'Amazzonia e nelle Ande, ma sostanzialmente la cultura è unica, è quella iberica, quella latinoamericana, eccetera. L'Asia invece, ma lo dirà meglio fare politi, è un continente vastissimo. Voi pensate che in Asia, noi diciamo che Gesù è asiatico, però era nato in Asia, però è Asia anche la Thailandia e anche il Giappone, che è l'estremo dall'altra parte della terra, quindi è un po' questa vastità, questa realtà. E voi pensate che un paese, che un continente così vasto, cristiani sono davvero molto pochi, no? E quindi è un gruppetto che naviga dentro in quella. Però oggi l'Asia è un paese che ci interpella, è un continente che ci interpella. Non so se voi qualche settimana fa avete letto sui giornali ciò che ha letto il Papa. Ho visto dei cristiani crocifissi. E ho pianto. Le crocifissioni di coloro che erano cristiani sono avvenute in Siria, no? Da parte di gruppi estremisti, islamici, fondamentalisti, però hanno crocifisso veramente le persone. E ci sono tuttora delle persecuzioni e delle difficoltà a vivere la propria fede in un contesto non certamente facile per i cristiani, ma di questo parlerà meglio il padre Giancarlo. Padre Giancarlo appartiene a un istituto, il PIME, Pontificio Istituto Missioni Estere, e di cui un po' la specialità è l'andare verso l'Asia. E non solo verso l'Asia ma anche verso l'Oceania, no? E ci sono dei martiri mazzucconi, che martiri 19 martiri che sono stati, diciamo così, uccisi proprio in quelle terre, in quelle lande, in quelle isole sperdute e lontane nell'Oceano Pacifico. Quindi stasera noi chiediamo a lui non solo di darci una carrellata geografica storica, ma soprattutto di aiutarci a capire come le nostre comunità, i nostri fratelli e sorelle nella fede, vivono il Vangelo in contesti tanti diversi dal nostro. Sentiamo.
No, io preferisco stare in piedi, non andare pazienza. E quello che mi ha chiesto il Monsignore Mi è stato detto che è un signore, quindi
già... Finalmente qualcuno che riconosce i titoli. Ah, signore.
Vabbè, no, sono contento di essere qui, anche se mi manca un po', mi manca un po' il fiato a pensare di parlare di queste cose qui, perché la ricchezza è su una... è di una vastità tale che uno non può, non può dire la affronto tranquillamente con calma, eccetera. Quando sono tirando fuori un po' le cose interessanti delle ultime settimane, sono qui, ma certamente non possiamo in tre quarti d'ora andare a consultare, ma il nocciolo è... Mi pare che sia tutto un dovere da fare. Se non fate più il flash, mi fate un favore, perché ogni volta si interrompe la cellula. Mi pare che semplicemente tenendo presente sulla stessa riga i numeri che sono coinvolti, uno dice: ma allora qui Dio devo saperne di più. Ed è il ragionamento che anche all'interno del PIME, per esempio, non ha, già ancora oggi facciamo, quando nel 75-79 c'è stata l'esperienza in Cambogia di Pol Pot e di Khmer Rossi, che è durata per fortuna molto, perché la richiesta che era venuta, che ci ha raggiunto, era quella di dire la richiesta che era venuta molto semplicemente di andare in Cambogia, anche se era stato appena il giorno prima, per dire teatro di massacri. Subito abbiamo detto noi ci andiamo. Perché? Perché là è stato vissuto un dolore al di là di ogni comprensione, proprio gratuito e stupido, se volete, perché non c'era nessuna ragione. Mattare 2,5 milioni, forse 3 milioni dei propri concittadini su una popolazione di 7 milioni, uno dice: ma qui siamo matti. Comunque avrete visto un po' il film, i numeri sono molto, molto semplici. Prendiamo un solo stato dell'Asia, la Cina. Mettiamolo in fianco alla vastità di territorio dell'Italia. L'Italia è 300 e qualcosa mila chilometri quadrati, la Cina è 11 milioni e 500 mila. Quindi già questo rompe tutto. Noi siamo praticamente due o tre cittadine della Cina, che fanno però 1,5 miliardi di abitanti. I villaggi, quello che noi chiamiamo villaggi, che in Cina si chiamano villaggi, possono essere Milano, un villaggio. Proprio perché quando il vescovo mi ha mandato, io ho fatto 15 più 2 anni come prete di parrocchia, e quando sono diventato, appunto, stato mandato lì, eravamo in 4 preti con 700.000 persone dentro la nostra parrocchia. Grazie a Dio non erano tutti cattolici, no, sarebbe stato un guaio. Eravamo in 4, però dentro
era
Hong
Kong.
Ecco. I numeri non contano più a un certo punto, perché dentro, subito, dentro si vede l'urgenza che si pensi, perché per fortuna abbiamo cambiato un po' la nostra testa, perché sarebbe un guaio altrimenti. non c'era l'urgenza, non riguardava vedere quei giovani all'inferno, chi non è battezzato. Gesù non ha mai detto questo, quindi non è vero, magari se sentiamo qualcuno che lo dice. Ma dove sta l'urgenza? È il tuo amore che c'è nel tuo cuore che dice: ma se questo qui è l'origine, la sorgente di tutto ciò che un uomo o una donna possono vivere bene, per essere contenti, per capire se stessi, per donarsi, se questo è, io lo trovo lì, nel dire, nel comunicare quella fede che mi è stata consegnata. Guardate che non c'è niente di più bello, già lo dico voi perché lo vivete già. Il Vangelo direbbe, quei discepoli, diceva che concludono gli interventi di Gesù, dicono: ma tanto noi non abbiamo capito niente, noi non abbiamo capito cosa Gesù ci dice, erano i suoi discepoli, e quindi anche noi siamo un po' nella stessa scuola, andiamo su, non ho capito niente. Allora io ho pensato questo. Dunque, Don Mario mi diceva: quando lo Spirito precede l'annuncio, è chiaro che tutta l'azione di Dio, la missione è il lavoro di Dio, non nostro. Non nostro, se no sarebbe uguale. È il lavoro di Dio, lo dice Paolo con un'estrema chiarezza. È Dio che suscita dentro il tuo cuore questo desiderio di farlo contento. E lui ha la stessa voglia di far contento me e noi. Ora, se è lavoro di Dio, guardate che interessante. Se andate a vedere la fine del Vangelo di Marco, proprio gli ultimi versetti, gli apostoli, i discepoli partirono e andarono dovunque, Pantacudice, dappertutto, mentre il Signore s'accompagnava al loro lavoro. È bellissimo. Non mentre loro s'accompagnavano al lavoro di Gesù, ma loro. È Gesù che viene dentro, se tu accetti, e viene dentro ai tuoi passi, a condividere i tuoi passi. E se ci pensate, diventa esaltante. Molto bello, se lo vivi, perché poi è la verità, la potenza della verità questa. Io, siccome abbiamo soltanto poco tempo, io lascio stare tutto il resto e concentro le cose in cinque concetti, perché altrimenti andremo nei guai. L'inculturazione è il tema, no? L'inculturazione. Cosa vuol dire inculturazione? Questo termine è abbastanza infelice, a me pare, però c'è, quindi bisogna usarlo per quello che è. Inculturazione cosa significa? Significa che tutto ciò che io lo prendo così, significa che tutto ciò che io vedo, capisco, incontro nella mia vita possa esprimerlo nella sua totalità, nella sua bellezza, nella sua grandezza. Lo voglio dire, e lo voglio dire con strumenti che veramente hai capito. Voi, e certo noi un po' vecchiotti, abbiamo l'esperienza della messa in latino. Cosa capivi?
Niente.
Immaginate un cinese che sentiva la messa in latino. Cosa capiva? Assolutamente nulla. Assolutamente, mentre noi almeno qualche robettina.
Perché lo studiavamo anche.
Perché lo studiavamo, ma poi non è che lo praticassimo. L'inculturazione è il poter dire e poter parlare alle altre persone utilizzando i giusti strumenti che compie il mio interlocutore. Ma che anch'io possa sentire che entro dentro da uomo, da donna, che si impegna e si butta dentro. Questo è
assolutamente necessario. Quindi dentro, dietro lasciamo questa roba qui. L'inculturazione è, se tu parli con un cinese, non pensare di andare là a convertirlo perché deve stare lì a sentire i tuoi suoni che però per lui non significano nulla. Non farlo. Perché anche il silenzio è grandioso ogni tanto. Beh, quindi lo lasciamo lì, dentro, alle nostre spalle. E usiamo invece una scaletta di operazioni, di attività, che sono necessarie perché quel processo di inculturazione possa funzionare. No? È inutile che il Signore ti dica, allora lei adesso, da domani, le assegniamo questa area da evangelizzare, deve farli battezzare tutti, eh? È impossibile. E se lo fa, scusi, sarebbe uno scemo. No. Se lo facesse non avrebbe mica bene. Lo strumento deve essere adeguato. Ora, come avviene l'inculturazione della fede? L'abbiamo già detto. Con due parole, come e dove avviene l'inculturazione della fede? Anzitutto nella liturgia, nella preghiera comune, comunitaria della comunità cristiana, perché ritrovo la sapienza di chi ha affrontato per primo il mistero di Cristo vivo, e ritrovo l'espressione non della mia pietà personale, ma la forza di una comunità che ha incontrato il mistero di Dio e si è buttato dentro al suo, perché io ho visto che è bello, semplicemente devo essere io contento, se non fa contento me, allora cosa vai in giro a vendere, che cosa, topi? Devo essere io, devo sentire io che la salvezza, cioè il senso di essere caro a Dio possa esprimersi, perché se tu non ti senti che il Vangelo ti salva la tua vita, cioè che la tua vita viene accarezzata da un amore che ti supera, non andare a vendere le cipolle, non andare a vendere altre cose, perché è soltanto l'amore che ha colpito te. Ecco, la liturgia, la preghiera comunitaria diventa lo strumento, e l'ho messo per prima apposta, perché tu puoi entrare dentro, ve lo dico con un esempio, perché è importante. Era per me il primo anno in cui mi trovavo in Hong Kong, quindi andiamo indietro all'epoca dei dinosauri, secolo scorso certamente, era il 1970, quindi siamo molto indietro, e il lunedì è toccato a me di essere all'ufficio parrocchiale, perché arrivano la gente per le cose che vogliono fare, e dopo un anno la lingua cinese non è un gran capolavoro, e arriva proprio sto giovane che lo ha fatto cielo, contento ma sempre timoroso, perché tanto qualche bestiata la dirò. Ho visto che aveva una guancia liscia, come il medico saprà, proprio liscia, perché era conseguenza di scottamento, di ustione. Ecco. E lì, diciamo, era il 1970, in piena rivoluzione culturale dall'altra parte, quindi a meno di 15 chilometri c'era tutta un'altra esperienza diversa. E mi diceva, ma cosa è successo lì? Lui era studente medico nella prestigiosa università di Wuhan, al centro della Cina, una città che allora era di 17 milioni. Era in atto la, la, la,
la campagna per la soppressione delle cose vecchie, e lui non aveva mai negato di essere un credente, di essere un cattolico. Allora l'hanno bastonato di qua di là, gli hanno buttato addosso del non so se acido, ma mi pare benzina, se diceva, perché era, l'hanno lasciato lì pensando che fosse morto, se no avrebbero continuato. Se ne vanno, la mamma se lo porta in casa, pensate se non poteva mica andare certamente all'ospedale, e alla fine insomma lui dopo un po' di tempo guarisce, cioè, però la resta visibile da sta roba qui, non so quanto tempo impiega, amici. Non è neanche una cicatrice, proprio tutta la parete, tutta come fosse lucida, messa lucida. Mi dice, mia mamma ti saluta e mi dice, mi ha detto una cosa, che appena arrivo in Hong Kong, che fuggiva dalla Cina, che appena arrivo in Hong Kong vado a cercare un prete cattolico. Va? Oh, bravo, io sono un prete cattolico, va bene, e allora, ma la mia mamma mi ha detto anche di parlare con questo prete cattolico e di chiedergli una cosa importante. Va bene, che cos'è che è importante? Mia mamma mi ha detto, guardate, tenete presente, era stato lasciato per morto, non pensava, non aveva, era ridotto in quelle condizioni soltanto perché non aveva voluto dire che lui abbiurava alla sua fede. Ebbene, cosa chiede la mamma? La mamma mi ha detto, vai lì dal prete e chiedigli come si fa a credere in Dio. Guardate che formidabile. Dio aveva preceduto me, e tu non preoccuparti, quello che lui ti chiede mi ha detto di chiedere come si fa a credere in Dio. Ma c'era già da pensare un po', ecco, questa è la fede che noi condividiamo. Ora, come avviene? Io vi ho messo qui la liturgia perché in tutti questi anni del dopo concilio lo sforzo massimo è stato fatto per trovare, anzitutto preparare tutte le traduzioni, perché l'unico roba erano i testi latini che avevamo in mano, e basta tradurre tutto in cinese, e lo si è fatto. Quello che oggi abbiamo in mano in Hong Kong e in Cina come testo base per le celebrazioni è la quinta edizione, forse, ma rifatte tutte da di sana pianta, perché non, per tutte le osservazioni che sono arrivate dentro. Ma cos'è stato quello? Lo sforzo che mi pare oggi dovremmo noi offrire e dare da utilizzare alla gente, perché voi siete persone che verranno avvicinate o che hanno occasione, che sanno che siete della commissione missionaria. E cosa devi comunicare? Devi andare a scavare, rompiti pure le unghie, ma devi andare a scavare nella spiaggia della vita. Come fare a dire a un uomo che sta morendo, per esempio, cosa fai per dirgli sta tranquillo, non disperarti? Cosa fai? Magari gli prendi soltanto la mano e stai lì e la carezzi. Tutto lì. La preghiera comunitaria mi fa stare umile, perché se ti metti a gridare dentro un gruppo che prega, tu gridi, mio Dio, è come se noi considerassimo Dio sordo. Magari non è sordo, ma non abbiamo ancora la prova. Ecco, pensate allo sforzo che tutte le chiese in Asia hanno dovuto fare. Ma è stata una cosa gioiosa. La prima traduzione di tutta la Bibbia in lingua cinese è stata fatta da un gruppo di francescani, di frati francescani, di minori, che ci hanno lavorato su un'intera vita. Un'intera vita, perché tradurre tutto dai testi originali, quello è stato il primo. Poi se ne sono succeduti altri tre, quindi diciamo quattro, per ritornare alla quinta edizione e riprendere il primo. Quello fatto da Padre Allegra con il suo gruppo. Ecco, questo è perché e qui dobbiamo stare attenti proprio noi, che siamo in qualche maniera, esercitiamo un ministero, anche se non abbiamo il nome per dire che quello è un ministero. E cos'è che dobbiamo diventare quegli indicatori? Perché degli indicatori che danno le coordinate di come camminare dentro le esperienze della vita senza dimenticare io sono un amico di Gesù. Non abbiate paura a dirvelo, non c'è bisogno di andare ai crocifissi, ma dire a se stessi io integro. Ah, questa è una grande preghiera. Io in te credo, ti posso dare, mi fido di te. Con lui bisogna dire queste robe qua. Ecco, una delle cose è la prima, mi pare che la liturgia e la preghiera comunitaria siano importanti. È importante, qualche volta si trova, una persona, un amico, e dice io in Dio credo, ma non, o in Gesù Cristo credo, ma non nella Chiesa, ma non qui, ma non là. È bravo, ti fai le cose, fai da te, dentro tu questo Dio qui che è un pazzo. Non c'è quel Dio. Quel Dio lì è quello che chi mi chiede a me l'ascolto. Seconda cosa, è stata una bellissima esperienza. Forse io avevo lavorato in una grande città. Non è mai stato, non saprei cosa fare in un villaggio. Sono cresciuto vivendo l'apostolato o la presenza in una grande città come Hong Kong, o adesso meno perché ci sono per altre cose. Ma lì, quando ci siamo trovati nuovi, eravamo in quattro, il vescovo ci ha cambiato tutti di colpo, via, andate là. La domanda era cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare per essere questi indicatori di una presenza di qualcuno che non vedo, di qualcuno che non tocco, non riesco a mettermi in comunicazione. Allora abbiamo detto, vedi, noi abbiamo sempre avuto in quelle parrocchie, scusate se io parlo della mia esperienza, ma non posso parlare di un altro, abbiamo sempre avuto il catechista che predica praticamente. Ha detto no, ma lui non lo vede, perché chi riceve la grazia della trasmissione del Vangelo è anzitutto il prete, o no? È il prete. Dopo anche tutti gli altri hanno detto, ma il prete non può esimersi, se no diventa un funzionario, se no diventa uno che non sa più cosa fare. Allora cosa è avvenuto? Se ci siamo detti, ci va bene continuare ad avere l'aiuto dei laici, anzi lo cerchiamo, ma prendiamo come nostra responsabilità primaria il servizio della parola, come dice gli Atti degli Apostoli. Il servizio della parola è il nostro compito. Poi tu aiutami, ho detto uno sbaglione, correggimi. Si deve leggere una pagina magari forte della Bibbia e che coinvolge magari in modo grande o subdolo l'attacco al Vangelo o la propagazione del Vangelo. Aiutami, l'aiuto, ma il prete è il servitore della parola, o anche può essere il laico, però ricevendo un incarico, l'incarico pubblico, perché c'è un guaio, la parola va comunicata gratuitamente. E allora non posso cambiare questo. La parola è comunicata gratuitamente. Poi il Vangelo ti dice anche che il bue se rumina, bisogna anche lui di continuare a ruminare. Però non posso dimenticare quella roba lì, la crescita nella gratuità, perché si parla di uomini che crescono, che si lasciano condurre per mano dentro alle angustie della vita. È lì. Allora è la catechesi quella che ci deve animare, che dobbiamo assumere. Catechesi. E guardate che in una parrocchia che avevamo quanti? Io mi sono trovato gli ultimi 2 anni a celebrare 13 messe tra il sabato e la domenica. Pieno di dire io non faccio, poi non crederò più. È una vescovo della volta, il cardinal Bue, il presidente pastorale, e dice: ma ho sentito che tu dici sì, è vero, non si può, dice lui, bene, mandi qui un prete in più. Non è stato più finta di niente, è stato male. No. Però la catechesi è importante, perché va trasformata in un incontro tra di viventi che si comunicano l'un l'altro la passione e la gioia di come Dio si è intrufolato dentro ai gangli della nostra vita. E noi lo riconosciamo, ma è proprio lui. Uno dei bellissimi racconti dell'Antico Testamento, e a me piace tantissimo, ogni tanto vado a rileggerlo, lo trovate nell'Antico Testamento in Genesi. Giacobbe, che è Giacobbe Israele, che dorme lungo le sponde del fiume Yabok. E di notte, come fai, dice, ha lottato tutta la notte con un uomo, non si sa chi sia. Poi al mattino, quando quello chiede, sta albeggiando, mollami, e Giacobbe non molla, non permette al suo interlocutore di andarsene, dice: dimmi il tuo nome. Perché vuoi dire? Comunque sarà Israele, il mio nome è Israele. E dice: io ho visto, ho lottato con Dio, il Dio di Israele, il Dio che era qui, e io non l'ho riconosciuto. Ma lui era qui. Bellissima la pagina da andare a ricordare ogni tanto, perché è davvero bella. La catechesi, quindi. Magari voi non sarà il vostro compito questo, ma forza, nelle parrocchie in cui siete, aiutate il prete a trovare anche altri che facciano le catechesi, ma le catechesi che siano catechesi di verità, la verità dell'incarnazione, dei misteri del Signore, ma sono questi. Poi uno delle Il terzo strumento, lo strumento dell'approfondimento. Perché? Una delle cose che, delle preoccupazioni che certamente ci inseguono, io ci sono arrivato anch'io, aspetta, 8 per 2 16, poi qualche frammento qua e là, anch'io ho dedicato totalmente, senza timore, perché i miei capi mi hanno detto fai così, e io l'ho fatto, di servizio dell'informazione. Cioè di diventare, io spero che noi anche noi lo diventiamo, non diventiamo dei lagnoni che piangono, assolutamente, perché quella è la prova che non abbiamo capito niente del Vangelo. Ci siamo dentro tutti, perché se ci viene qualcosa lo fanno subito. Il piangersi addosso, il guardarsi in un ombelico, semplicemente ci impedisce poi di capire che Dio io l'ho incontrato lì e io non lo sapevo. Guardate che è così. Perché se tu ti accontenti di piangerti addosso, perché mai Dio dovrebbe darti qualcosa in più? Sei contento con tutte queste cose. Ecco, cosa vuol dire allora il ministero dell'approfondimento? Vuol dire piantare in piedi tutte le possibilità che abbiamo di fare questo servizio dell'informazione. E guardate che i missionari e anche il prete secolare delle diverse missioni hanno la cura, è stata quella di dire scriviamo, ci perdiamo i soldi, non importa, chi se ne frega, ma non buttiamo via le occasioni che il Signore ci mette in mano per dire alcune cose. Quella che riguarda la Cina, lasciamo stare, la mettiamo per ultimo, sperando di avere ancora tempo. Ma l'India, che è l'altro grande comunicatore dell'Asia, che anche lì si parla a 1 miliardo di persone, hanno passato il miliardo,
hanno il 2,
è 1,2 miliardi. Caspita, vuol dire veramente una esplosione di vita, anzitutto, una bellezza di vita che c'è. Ora, lì ci si è messi a... guarda, c'è una bella espressione che mi pare che sia importante, non la voglio... che quando parliamo di Dio, dice, parliamo sottovoce, perché troppo... perché non, parlando di Dio non riusciamo mai a parlare totalmente nella verità, perché non sappiamo chi è. Io non l'ho mai incontrato, non so voi quale l'avete incontrato. Se lo incontraste, vedete che il Don Mario dice, ma vediamo qui la fiorita, qui non c'è il corrispondente di Villa Fiorita. No? Comunque, ecco, ci sono, pensato poi, partendo da zero, quando nel 70 io vengo mandato a Hong Kong, c'erano altri che mi avevano preceduto, erano americani, e si è messo in piedi una agenzia di informazione per parlare. Che cosa? Due cose: parlare di ciò che compie il Vangelo all'interno della vita di una persona, ciò che compie il Vangelo, e secondo, per presentarsi con una faccia accettabile, ma di parlare del Vangelo anche con te. Guardate che vivere in Hong Kong o vivere in Cina per lunghi periodi vuol dire incontrare ed essere continuamente sfidati da quell'altra preoccupazione, che è niente è vero. Perché io te la faccio pagare, per esempio, e se è questo che nasce nel cuore dell'uomo, capita? Pensate se la Cina di Mao nei 30, 35, 40 anni di vita, la Cina di Mao, mentre lui era vivo, non ha fatto meno di 150 milioni di persone uccise. Ecco, queste cose vanno dette, vanno messe per iscritto, non bisogna dimenticarle, perché se, non importa dire master dei nostri governanti, sì, ma i nostri governanti chiedono scusa almeno di quando ecco, sono nati allora nell'agenzia che è Eucarius, che poi diventa, parallelamente c'è anche Igenius, che è in italiano, ma Eucarius consiste nel preparare ogni giorno almeno 8 pezzi che si mandano poi le varie diocesi, i vari gruppi eccetera li possono ritrasmettere magari nelle lingue locali, perché in Asia le lingue locali sono migliaia letteralmente. Pensate, nella Papua New Guinea, dove c'era il Mazzucone, la Papua New Guinea è proprio l'ultimo lembo di terra che arriva di sotto, a pari con l'Australia. E la Papua New Guinea, i dialetti sono circa 700, e per cui hanno dovuto inventare un'altra lingua, che si chiama il Pidgin, perché che permettesse a tutti di non rinunciare alle proprie lingue, ma di averne una che fosse in comune, per dire quante robe ci sono. Ecco, questa era la FBC, poi invece quelle che erano cose molto più impegnative, per esempio in India ce ne erano almeno 3 impegnative dal punto di vista degli articoli, della consistenza degli articoli, eccetera. Bijadotti era quella più conosciuta e viene ancora pubblicata adesso. Poi ci sono anche tante altre che lasciamo stare. Però una delle cose importanti sono delle cose importanti è quella di sei stanchi?
No.
Vabbè. Una delle cose più importanti è di dire occorre che continuamente ci si adegui e si accetti di fare il servizio del Vangelo, perché nel momento in cui io prendo in mano il Vangelo lo prendo anche come qualcosa che mi aiuta a fare. Un'altra cosa dove avviene, dove dovrebbe e da dove verrà veramente il lavoro, il processo di inculturazione, grazie. Basta. Grazie. Il processo di inculturazione, cosa occorre anche? Occorre che ci siano gli strumenti adeguati. E gli strumenti adeguati sono non so, le università, le facoltà teologiche. Roma tende a portarli tutti a Roma, a stringerli per sé, perché bisogna conoscerli. Dopo, perché bisogna fare poi i vescovi e tutte le storie, e poi si è affrettata, poi viene fatta lo stesso. Il dire come diciamo noi, vogliamo parlare della Pasqua di quest'anno, parlarne alla gente. Pensate di andare lì giù da Basso, al centro della vostra città, e dire: parlare del Gesù risorto, di smantellare le fisce. Pensate, ecco, i servizi di teologia, eccetera, sono importanti per questo, perché si pongono, perlomeno ascoltano e capiscono il disagio che magari ci insegue, perché non sappiamo come dire, come fare. Comprendendo, possono allora impegnarsi a dire: vediamolo un po' più da vicino. Occorrono. In India c'è il più bello e significativo è il Papal Seminary, che ha la sede in Pune, su tutti i nomi che forse non dico niente. Pune è una città del Maharashtra, vicino a Bombay, Mumbai, ed è un seminario in cui vengono preparati i preti che poi serviranno in India. Questi sono sempre poi andati nei guai, gli insegnanti. Balo Suria è uno dei
Panikkar,
l'importante è che l'abbiano fatto, perché sei gente credente. Però ecco, noi non ci mettiamo in questa linea, non siamo, siamo piuttosto divoratori della parola, non pensatori, però è importante. Un'altra cosa, ed è la quarta, che permette l'inculturazione, e a me pare che a livello personale sia la più proficua, se viene capita e compiuta, ed è quella che maggiormente ci aiuta, direi, a mangiare quell'Eucaristia che facciamo, che compiamo, ed è la preghiera personale. Perché senza preghiera personale non illudiamoci. Personale, insomma, se io voglio diventare Chiara, se voglio diventare amico di Chiara, devo almeno sapere che non viene dal Burundi, che non ha 77 anni, no, devo conoscere la persona, devo conoscerla. E come si fa tra due persone conoscersi? Occorre che entrambe si aprano l'uno all'altro, o l'uno all'altro, capite? E insieme, l'aprendosi all'altro, l'uno all'altro, cosa avverto? Avverto che sto attraversando una zona che non avevo mai conosciuta, un po' sconosciuta. Cos'è? Cos'è questa realtà di cui io non pensavo? È che dentro qui il Signore ci ha promesso che lui ci sarebbe stato. Io sono in mezzo a voi, 84 volte lo dice il Nuovo Testamento. Io sono in mezzo a voi. Ora, lui mi farà capire. Perché guardate ancora, Vangelo di Giovanni, capitolo primo, versetto 18, sono io, dice. Nessuno ha visto il padre se non il figlio, e nessuno ha visto il figlio o ha capito il figlio se non il padre, e a tutti quelli a cui lui lo voglia rivelare, punto. Questa è la preghiera personale, è il sapere rinunciare a prenderci il tempo della preghiera, dove nel silenzio io posso capire, guarda, non si crede se non si capisce. Le nostre comunità sono un po' balorde proprio per questo. Pregare cos'è? È di sette rosari, ma dimmi un'Ave Maria sola, ma dimmi bene, comprendendo che la gioia che quella ragazza ha goduto quando ha capito che cosa stava succedendo. Capite? La preghiera personale è stata lasciata, poi diventa una noia, basta dire ai nostri ragazzi che vengono a rosare. Va bene? L'importante è che ciascuno usi i mezzi che gli sono necessari, ma che sfrutti la sua roba personale. 10 meno 10, si può ancora?
Come tu vuoi.
Vabbè. Allora lascio stare qui, mi fermo, tiro la riga. Ecco. L'ultimo, io direi, cioè vedo un po' di roba che mi sta a cuore, non è che, però ecco, Il problema è questo, che la fede cristiana, la fede in cui io credo, la persona in cui io credo, è continuamente sfidata dalla storia. Dalla storia. Cioè, che io, che quello che sta succedendo, che ci è stato promesso che succederà, non avverrà. No. È un po' la conseguenza del primo secolo cristiano, quando, dopo la morte e la risurrezione di Gesù, Gesù aveva promesso: torno, quindi voi fate giudizio. Guardate che nei capitoli c'è sempre il tempo presente, mai il futuro. L'italiano poi cambia e mette il futuro. Io tornerò. No, io torno, io vengo, usa il tempo presente. Se metti il futuro, hai perso tutto. Lui dice, e guarda un po', che non è tornato. Passati 2000 anni, ha perso la strada, non c'è più. E c'è tutta una cultura che non considera più neanche che lui sia davvero lì. Cosa significhi che lui è risorto? Non c'è. Guardate quanta gente c'era il sabato notte nelle chiese in cui siete andati. C'era molta gente? Strapiena? No? No, noi dicono di no. Va bene, si capisce subito lì. La settimana più bella, più importante dell'anno, si va a fare la settimana bianca, non perché è più la neve, ma però la settimana verde si compare. Ed è un problema, perché se si perde se il Signore, diceva Paolo, se il Signore non è risorto, vana è la vostra fede, perdete tempo. Bello. Allora, questo lo chiamerei quindi come altro tentativo di inculturazione, lo chiamerei l'esperienza di una serie di fallimenti. L'esperienza dei fallimenti, che ha il suo aspetto personale e immediato nelle nostre comunità, ma lo voglio trasferire anche a uno sforzo immane che alcune nazioni hanno fatto per chiudere la comprensione del Vangelo. Perché ci sono tante, se ti dicono, questo qui, cos'è che fate voi con le candele? E sì, quelle lì che le mettono su di notte e le lasciano lì, perché non ha capito che lì è soltanto una piccola stupidaggine che però posso anche fare da meno. La poca tenuta su questo è un disastro. Sto parlando adesso dell'esperienza prima dei regimi comunisti, che sono non avete paura, io parlo tranquillamente. Tutte le volte che andavo in treno veniva fuori la discussione con qualcuno presto o tardi. È bello viaggiare in treno, perché stai su 10, 15 ore, 20, 26, 26 ore e attraversi tutta la Cina da nord a sud, oppure da ovest a est. Fate tutto e non ne puoi più. E a un certo punto vengono giustamente per parlare. E dice, ah, tu sei, devi stare attento perché non puoi usare certi termini, non per altro, perché se no non capirebbero sbagliato. Se io applico e dico e mi paragono al prete buddista e dice: io sono come quello. Sei matto. È un termine da non usare, perché falseresti tutta la tua pratica e tutta la tua, perché io non siamo preti del giallo o del zafferano, siamo preti perché presidiamo l'Eucaristia, punto. Quello è l'essenziale, e perdoniamo i peccati in nome ovviamente di qualcun altro. Ecco, c'è stato proprio l'impegno dello stato principale che era dentro tutta questa roba qua, Pechino, l'impegno a dire no, diciamo bene, Pechino, Mao Zedong, dal 1935, quando in una chiesa cattolica sconsacrata prende le redini e diventa lui il padrone dell'esercito, a Zhongli, io volevo andare a vedere, sono fatto tre giorni e tre notti in treno per andare a vedere questa roba qua. Questi qui, dunque, ho perso il filo. Il loro scopo è quello di dire, partendo appunto da questa esperienza, volevano dire: il governo deve assumere il controllo particolareggiato, personale e senza mai mollare. Guardate che questa è stata tra queste anche le religioni devono essere sottoposte agli stessi controlli. Ora, perché poi ci fermiamo, duole da finire, diciamo, eccola qua, c'è stato, parlo soltanto di questi ultimi anno e mezzo circa, no? E l'aspetto del controllo ha sempre le sue incarnazioni, non è mai omogenea, anche se le ragioni fondamentali sono sempre messe lì. C'è stato durante questo anno e mezzo circa diversi momenti in cui il partito, perché è il partito che governa, non il governo che governa, è il partito, perché questa è la dittatura. E hanno detto perfino che la religione, non soltanto la cattolica, ma ciascuna delle cinque religioni riconosciute come tali, queste qui hanno. Bisogna controllarle fino in fondo e rispettare alcune cose, una serie di principi che sono molto semplici ma estremamente efficaci. La religione è inutile, così dice Marx, e Mao Zedong invece aggiunge: la religione non è soltanto inutile, è anche dannosa. E anche dal nostro. Quindi sono già due principi. Ora, se è inutile ed è dannosa, allora bisognerà aiutarla a sparire da sé. Da sola deve andare via. E vedrà tutti gli interventi nei quali in questi anni si è andati avanti e indietro a incontrare, non hanno come scopo il riconoscimento: tu hai dei diritti, quindi te li riconosco. No, è per aiutare che scompaiono queste robe. Questo è l'ultimo. Due o tre mesi fa,
un professore che è questo qua, questo signore qua, che sarà senz'altro bravo, non mi interessa la sua bravura di persona, mi interessa quello che ha detto. È il presidente dell'Istituto di Scienze Sociali di Pechino, è lui che presiede, e in particolare lui ha il suo compito, quello di operare come ancora presidente dell'istituto che vuole gestire le religioni. Allora cosa dice questo qua? E si riferisce in modo particolare ai vari tentativi che ogni tanto saltano fuori sulla stampa, perché Vaticano, Santa Sede e Pechino si intendano. E guardate caso, io ho messo giù una volta, ho detto, ma vediamo un po' le date, come sono, cosa è avvenuto e che cosa ha provocato poi la rottura delle trattative, eccetera. 5-6 volte sono state queste, basta seguire la linea. Non appena si presenta l'occasione per dire ma approviamo una virgola, se si trovavano tutte e due d'accordo, quasi immediatamente, cioè immediatamente dopo, succedeva qualcosa per dire ricominciamo da capo. Sempre, sempre. Lui dice, c'è una dottrina, dice, che non trovate scritta nelle note, ed è che la Cina non ha mai avuto un'esperienza di questo genere, di avere un capo di religioni che venga dinanzi a, che venga a cercare rapporti con la suprema autorità dell'imperatore e che venga messo sullo stesso piano. Dice no. La loyalty to the state, come si chiama, fedeltà allo Stato, avviene per prima e continuerà ad avvenire, ad essere per prima, perché ogni religione particolare dovrà riconoscere di essere subordinata ai dettami dello Stato. Avete qui tutta la storia degli ultimi 60-70 anni, dentro questo principio, molto semplice. E adesso mi fermo, se voi avete domande, vi dico. Bravo.
L'esperienza presentata da Bene, a testimonianza offerta da padre Giancarlo, si riferisce soprattutto, l'ha detto lui, all'esperienza vissuta in Cina. Ma io vorrei aggiungere anche come tante altre nazioni dell'Asia, l'esperienza dei missionari è stata proprio quella, la prima, appena arrivati lì, la prima cosa da fare è rinculturarsi. Cioè, lui dice una parolaccia, no? Così adesso non mi piace, no? Però inculturazione vuol dire che tu assumi, cominci a prendere gli stili di vita del paese in cui sei in servizio, qui sei lì per presentare il Vangelo e vivere. Allora, mentre lui parlava, mi veniva in mente San Francesco Saverio, che è stato il gigante della missionarietà in Asia, cioè proprio uno dei più grandi santi missionari, forse in assoluto il più grande dei missionari. Il quale sapete, quando arrivò in Giappone, voleva parlare allo Shogun del cristianesimo, no? E allora si presentò alla Francescana, cioè un saio, piedi nudi, eccetera. E se uno lo guardò e dice, e tu vieni a parlare di Dio vestito così? Ma chi credi a te? San Francesco Saverio capì la lezione al volo, e come era partito da Lisbona con le credenziali di re del Portogallo, andò a casa e fece una doccia, si profumò, si sbarbò, si lavò, eccetera, e si presentò con tutti i vestiti, eccetera, allo Shogun, governatore di quella di Nagasaki, e gli parlò del Vangelo, che ci crediate o meno, perché lui si convertì, no? No, non è si convertì dopo la chiacchierata, che, però è fatto di, e la stessa cosa è bisogna che il Vangelo sia annunciato nel modo, nella lingua, nel modo e nello stile di quella di quel paese, no? Non è un caso che in Giappone i cristiani sono l'1% della popolazione, no? L'1% di 120 milioni e 1,2 milioni.
No, 1,5.
Signora maestra, se posso, no? 1,2 milioni. E di cui però sono i cristiani, i cattolici sono ancora meno, sono 0,8, quindi saranno circa 800-900 mila. E il giornale più diffuso in Giappone è l'equivalente al nostro Avvenire, no? Che non lo vedono da noi, non lo leggono neanche i cattolici, ma lo vedono i cosi. E, per dire, la migliore e la più prestigiosa università, l'Università di Santa Sofia, è quella dei Gesuiti, che sono l'1%. Quindi è così come la Cina, cioè i cattolici non sono neanche, quanti saranno i cattolici in Cina?
Almeno 20 milioni.
Ecco, cioè, 1,5 miliardi è proprio un'infima minoranza, eppure è partito, questi qua bisogna tenerli d'occhio, non si sa mai, ma come il messaggio che hanno da portare. Mi sposto un po', se avete voglia di leggere, c'è un libricino godibilissimo dal punto di vista spirituale, Gente Pasquale, di un certo Cardinal Table, arcivescovo di Manila, no? Il quale è un filippino. Le Filippine sono cattoliche da secoli e ha una carica, un'allegria, una verve, probabilmente il tipo in sé è anche fassoso, eccetera, ma è questo Tagli, non so il nome, Patrizio, non è Tagle è il cognome, all'inglese non lo so come si pronuncia, però nelle Filippine si parla il tagalo, quindi nomi, io lo leggo l'italiana, quindi Tagle, no? E non se ne parla. Per dire come in Asia ci sia questa tentativo da parte di chiese che sono minoritarie, sanno benissimo gli asiani, però sono chiese che stanno lasciando una impronta, e le Filippine sono il trappolino di lancio, non appena la Cina darà l'autorizzazione a entrare, le Filippine sono già pronte, sono già lì che studiano per andare. L'ultima arrivata in Asia dal punto di vista cattolico è la Mongolia. Io sono stato in Mongolia e ringrazio il cielo di essere stato con mia, perché in Mongolia ci sono i missionari della consolata. Io andai giù con una delegazione del Consiglio Nazionale Missionario. Ma è interessantissimo come l'imperatore della Mongolia negli anni, ai primi del Novecento, fa un viaggio in Cina e vede missionari che si occupano dei bambini, oggi diranno i bambini di strada, ma comunque vede dei missionari, delle suore che si occupano degli orfani, dice, e chiede alle autorità, ma questi chi sono? Ah, dice, sono degli stranieri, vengono qui, si prendono cura, tanto li lasciamo fare, danno problemi, non ne creano, no? E dice, ma anche da me in Mongolia c'è. Allora, torna in a casa e scrive al Papa se è disponibile a mandare. Il Papa dice, d'accordo, pronto. E allora il Papa gira la domanda, a quei tempi si andava alle congregazioni, venivano date una porzione di territorio, consolata il Kenya e le Padri Bianchi, il Burundi, eccetera, no? Allora, il Papa gira la richiesta ai missionari di Schutte del Belgio, i quali partono e vanno in Mongolia. A quei tempi non c'era l'aereo, c'erano i treni. Arrivano a Mosca, giusto nei giorni della rivoluzione d'ottobre. E voi dove andate? Ma noi andiamo in Mongolia, qui c'è l'invito del... Piacete, ritornare indietro e riandare. La Mongolia, che è quella nazione schiacciata tra Cina e Russia, entra nell'orbita sovietica e ci rimarrà fino a Gorbaciov, quando si libera un po'. Allora, tutti gli stati sotto l'influenza sovietica, per riaffermare che avevano riottenuto la libertà, la prima condizione era riallacciare i contatti diplomatici con la Santa Sede, cioè far vedere che a casa loro comandava più l'Unione Sovietica. Allora scrivono, la Mongolia nel frattempo è diventata Repubblica, eccetera, scrive al Papa, no?
Sono andati in ministro degli esteri
che dice, la Santa Sede tira fuori la memoria della Santa Sede, è come quella degli elefanti, apre il cassetto e dice, ma e questo qui vale ancora? Anzi, se volete sappiamo, benissimo, però, e allora i missionari di Belgi, di Schutte non ci sono più, cioè non poteva più, però accettano i missionari della consolata. Sì, la concorrenza, no.
Non è vero, perché chi ha preceduto tutti è stato proprio la commissione, questo gruppo del Ministero degli Esteri di Ulaanbaatar. Sono andati, hanno chiesto alla Santa Sede di poter avere ancora persone
che si occupassero di queste cose.
Si occupavano delle scuole, perché infatti era andato poi. Il passo successivo è stato, va bene, si può procedere su questa roba qua, però noi vogliamo l'assicurazione che voi non state qui poche organizzate, state qui organizzate in modo tale che la roba. A quel punto entra una come si fa con chi parla la Santa Sede. Io ero andato a un Ulaanbaatar immediatamente prima che non chiedessero, no. Perché là c'erano un missionario, un diacono che era stato diacono della mia parrocchia di Hong Kong e uno del Giappone.
Il missionario di Schutte è un filippino.
Esatto.
Che è l'attuale vescovo di Ulaanbaatar. Però
no.
Sì.
No.
Sì. Si accettano scommesse. Sì, il vescovo di Ulaanbaatar è un prete. Stelle Filippine, che è appartiene all'Istituto dei Belgi, che era comunque, per dire, la Mongolia, al di là di tutto, che era la nazione che non aveva cristiani, ormai viaggiano, diciamo, c'è una presenza cristiana abbastanza consistente, migliaia di persone, cioè non centinaia di migliaia, no? Quindi io ho provato, quando alla giornata mondiale della gioventù di Rio, che sono sfilate le bandiere, quando ho visto sfilare la bandiera della Mongolia mi è venuto quasi un groppo in gola, cioè una nazione che avrà, se no, un 100 giovani cattolici che partecipava questo per dire come l'Asia si sta muovendo e come le chiese asiatiche giocano un ruolo preponderante là nel loro paese. Quindi il paese è un mondo a parte, un mondo a sé, però effettivamente è una...
Ecco, io volevo chiedere a Padre Politi, un'Asia, perché sono nate le grandi religioni? Induismo, buddismo, ebraismo, cattolicismo. C'è una ragione storica di questa che ha caratterizzato anche l'Islam in altri anni.
Sì, determinare se c'è stato quale tipo di intervento sia avvenuto e a quale punto è impossibile, almeno su alcune cose. Certamente le cinque le regioni, quelle che interessano noi, mi pare che quelle che interessano lei, sono buddismo, induismo e islam. Ora queste qui poi sappiamo per quale motivo è stata fuori il cristianesimo e il cattolicesimo, protestantesimo e cattolicesimo, non per negare. Che cosa è stato? Certamente il frutto di una ricerca religiosa profonda che è andata avanti degli anni. Il problema è che qualche volta che anche noi peschiamo dentro allo stesso equivoco. Che differenza c'è tra il cristianesimo e queste altre tre religioni? C'è una differenza, certo che c'è una differenza. E dove sta, secondo voi, la differenza? Quella fondamentale, critica. Sì, c'è una qui che mentre l'uomo da solo cerca di spiegare, di capire, non può capire niente, e di fatto è così. La differenza sta proprio che mentre questi cercano Dio, il cristianesimo scopre che è Dio che cerca l'uomo. Sono due cose diverse. Ricordate la bellissima pagina di Genesi, che Dio nella presto della sera va a passeggiare e chiama l'uomo, vieni fuori, che poi lo riecheggia anche nel resto delle... ma è qui il punto, non confondere le due cose, c'è l'uomo che cerca Dio, ed è vero, non sta cercando un altro Dio, perché è uno solo. L'uomo ricerca Dio, ma noi non diciamo che, noi cristiani non diciamo che semplicemente l'uomo cerca Dio. Quello che è più importante è che si senta cercato, perché se no dice quello me ne frega a me. Capito? Secondo me questo è dirimente proprio. La successione è induismo, l'induismo che diventa buddismo dentro le trasformazioni storiche, mentre l'induismo resta chiuso praticamente nella penisola o sul continente indiano e sull'isola dell'Indonesia, l'induismo è soltanto in queste due, soltanto l'India basta, e in queste due robe qui non cerca di espandersi altrove. Quello che invece ha portato la ricerca indù, la scoperta indù e i rituali e poi anche tante robe originali è il buddismo, mentre poi l'Islam diciamo, è un'altra cosa.
Tornando al discorso di prima, se la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese si mettessero d'accordo su una virgola, sarebbe quasi come riconoscersi a vicenda e quindi la cosa non è possibile.
Qual è la virgola?
Una virgola qualsiasi.
Non era per dire. Sì, questo qui è il punto.
Quindi questo non, se non cambiano le cose non succederà mai.
E la ragione, se ci pensiamo, è semplicissima. La Repubblica Popolare Cinese sta in piedi ormai in alcune robe dal 35, il 49 è la data ufficiale, ma dal 35 per tra poco ha cominciato a spadroneggiare. Ora, che tipo di governo ha messo in piedi? La dittatura del proletariato, lo dice anche oggi, ma la dittatura del proletariato non è data da qualsiasi, è una cosa molto piramidale, è il politburo che comanda, sono le 8 persone che sono nel comitato permanente del politburo e alla fine è il segretario del politburo il vero comandante di tutto,
l'equivalente di Don Roberto Diem.
Queste robe qui sono importanti. Se venisse scalfito in una sola roba questo dogma di fede che è il proletariato che ha l'ultima parola su tutto, l'ultima e la prima parola su tutto, il dominio comincia a cascare. Stanno benissimo, sono terrorizzati oggi questo tipo di dittatura terrorizza i campi comunisti cinesi perché il timore è che si espanda e si ripeta l'esperienza dell'89 in cui si piazza Tiananmen.
Come spieghi allora che il più becero sistema vetero marxista ha dato origine al capitalismo più selvaggio che noi conosciamo?
No, non c'è niente del genere. Nel 92 Deng Xiaoping ha portato a conclusione un dibattito interno al partito che diceva si va o non si va, si va nell'economia di mercato o meno? Questo è il problema. C'era un gruppo che diceva no, non si può, l'altro dice ma sì, se no affoghiamo tutti, va bene. Interviene l'illuminato Deng Xiaoping che dice una frase che poi è diventata storica, essere ricchi è bello. Punto. Essere ricchi è bello. E così comincia a riprendere tutta questa roba qua. In cinese c'è una frase che è molto espressiva: date un chiodo e un martello a un cinese e il giorno dopo aprirà una fabbrica.
Volevo chiedere, in culturazione un europeo che va in Cina vuol dire mettersi dentro e cercare di capire, di vivere ritmi, eccetera, eccetera. Però io sarò sempre europeo, anche se riuscirò a capire. Quando un cinese invece, un
nato lì, vissuto lì, cresciuto lì, lì, diventa cristiano
europeo,
quella, anche se viene a Roma magari, però quello comunque è un cinese, e allora riuscirà a parlare del Vangelo in una maniera che io, tu, è difficile che riusciamo a farlo, a portare gli esempi, a raccontare le storie, a raccontare, a trasferire le parabole in quello che deve essere trasferito dal Salvo. E questo ci sta succedendo, è successo o no? O è un'azione? E può avvenire liberamente o ci sono a questo punto dei controlli magari dall'Europa per cercare di limitare questa traduzione vera del Vangelo? E dall'altra parte, quanto può una persona così, un cinese per dire, non può avere un giapponese, un indiano, cresciuto con la cultura indiana che è diventata cristiano, come vive il rapporto con la propria cultura, ma anche con il partito, con la fedeltà allo Stato, di cui bene o male si sente comunque partecipe, e si sente comunque partecipe di un futuro della propria nazione, del proprio popolo, della propria storia, insomma. Quali sono i rapporti in questo?
Mi fa una domanda infinita. Però bisogna mettere in punto. Io no, questo credo che non capiti solo, non sia capitato solo a me o a altri, è a tutti se si presenta questo problema. Io faccio a inculturarmi adeguatamente, se io, quando io sono stato mandato a Hong Kong o passo per la Cina, cosa devo fare? Bisogna porre il problema nella giusta dimensione e affermare subito, ma lo si capisce dopo un po' che è così, di affermare subito o al più presto che io sono straniero. Io sono e non potrò cambiare. Non potrò cambiare la pelle. Cambierò il passaporto se vuole. Se nasco quello che nasco sono io e basta. Cosa devi fare allora tu? Sii contento di quello che sei. Sii contento di quello che sei. Poi, siccome sei contento di quello che sei, anzitutto impari che si può dire grazie. Ma vero? Dico grazie per ciò che, per quello che mi viene. Comincio a non fare più paragoni. Io a casa mia avevo, in Italia era così. No, comincia a vestirti dei tuoi soprabiti inutili, che sono tanti. Perché? Perché voglio capire l'altro. No. E secondo me questo è il fondamentale. Poi quello se vanno a Roma così. È interessante, mi vengono in mente tante robe. Una era sul devozionalismo, perché questo, vedi, ti preti, queste cose qui che, come ne parlavamo poco fa, no? Era nel 2003, sono arrivati da Pechino, a Roma, una delegazione guidata dal segretario dell'Associazione Patriottica di Pechino, sono venuti per fare del turismo, eccetera. C'era tra questi qui, c'era una suora che era una venduta, ma non sapevamo che lo era, e poi c'erano anche 4 o 5, forse 5 preti, vecchi, anziani, e il quale naturalmente aveva sempre la corona in mano, ma veramente santi uomini, per carità. E cosa succede? Che io lavoravo a Propaganda Fide quel tempo, e quindi io chiamo subito l'aiuto di un altro, perché dicevo, vogliono visitare Roma, ma la sera bisognava partire in aereo, loro partivano in aereo per tornare in Cina. Arriva il momento, di Gipi.
poi sono cinque preti, gira di qui, va di là, manda gente a cercare, non ci sono più. Dopo un momento, ore, perché più di una relazione, cosa combinare, cosa più, sì. Di quei preti, due erano stati sepolti vivi ai tempi. Mi viene in mente, questi qui sono andati in piazza San Pietro. Andiamo là, erano là sotto, seduti sotto l'obelisco con la loro corona in silenzio a pregare per il Papa. Bellissimo, mica noi eravamo cucciati in gola, perché perderne cinque un colpo, e loro erano tranquilli, ho detto piano, andiamo. Per dire, anche in queste settimane c'è un continuo dibattito su come, ed è la Chiesa clandestina che lo fa, provoca e dice, ma com'è, possiamo noi dire di sì a qualcosa? E bisogna dirgli, i sì vanno qualificati prima di dire sì o no. Ma siccome non abbiamo parlato della situazione patriottica, la salutare, no? Ho risposto a metà, non so. Però finiamo. C'hanno delle elezioni e della FIFA. La paura, il terrore.
Adesso un paese ampio, non credente, è una contraddizione sostenere una chiesa patriottica, perché comunque vuol riconoscere, anche se in modo sbagliato, l'esistenza di Dio. Il fatto che comunque ci lasciano essere, parliamo di una chiesa non riconosciuti, vescovi non riconosciuti della Chiesa Cattolica, loro li sostengono.
E loro chi?
Il governo, no?
No, non il contrario.
No, quelli non riconosciuti da Roma.
Dunque, diciamo, mettiamo le cose per non fare il gioco del partito. Esiste in Cina una chiesa che ha dei problemi. Sì, qui siamo d'accordo. Ci sono dei problemi, alcuni più importanti, altri meno importanti. Comunque ci sono problemi. In Italia, la chiesa italiana ha dei problemi. Qualcuno. Ecco, così anche qui probabilmente ci sono dei problemi che possono essere ricondotti. Ricondotti a dove? Ricondotti magari a disastri precedenti che possono anche aver colpito una famiglia che se la lega al dito perché si è mandato in galera ed è morta o è stata uccisa la mamma, il papà o un figlio, che ne sa. E che ha problemi, vorrà chiedere perdonare, ma non lo sa fare. Poi ci sono, questi qui subito si suddividono su due posizioni fondamentali. Uno dice, Gino Luciani, il Bertoldi, che è appena defunto, morto un paio di mesi fa, vescovo di Shanghai, cosa dice? Bisogna dialogare, bisogna fare, non si può fare per dialogo un fascio, occorre dialogare, adesso il governo è pronto a dialogare, ma su che cosa gli altri dicono? Perché il dialogo loro lo dicono, anche Gin Luxiani, noi stiamo con il governo. Perché se no lui abbia fatto 27 anni lo cacciano ancora per altri 27 in galera. Ora questo non ha. Gli altri dicono, io non posso accettare in coscienza un vescovo o un prete che opera e amministra i sacramenti senza essere supportato dalla cattolicità,
non nel senso che dell'essere cattolico, perché è un sacramento. Io non posso fare i sacramenti come voglio io. Posso mettere su una sola bianca piuttosto che rossa, ma quella lì è coloriale, ma non posso assolutamente dire ma no, ma lascia stare, si può fare altrimenti. Assolutamente non si può. Certamente non si può fare con l'Eucaristia e con il perdono dei peccati. Noi non ci pensiamo, ma le donne possono diventare prete? Io non lo so. So che adesso non si può, ma non è che non si può perché lo dice il diritto canonico. Non si può perché Gesù non l'ha fatto. Perché non l'ha fatto? Non è sminuente in nessuna maniera, perché io poi vado al seguito di Gesù, quindi mi va bene quello che è. Gesù non l'ha fatto. Anni fa ero a San Paolo, il tuo bel posto, a San Paolo, e arrivano a casa delle suorine che tutta allegre, e poi dice: ma sai cosa è capitato oggi? Cos'è? E il prete viene fuori durante la messa e dice: non c'era il pane, c'era un'anguria, e va consacrato l'anguria. Capisci? E io dico: e allora? E dice: ma però queste robe da fare di qua, di là. Ma scusa, tu cosa hai fatto? Hai protestato? Ma no! E allora taci. Allora taci. Io non accetto questo, però non posso fare i sacramenti, perché il sacramento è Dio che li fa, mica io. Così nella Chiesa no, ci vuole, la comunità non la posso togliere, perché è da lì che nasce il mondo nuovo. Il mondo nuovo che è composto da tutti quei discepoli del Signore che sono pronti a seguirlo.
Qui dall'Asia siamo oggi allargati al mondo intero, quindi
è il tuo, sento gli auguri.
Sono le 11:15, ringraziando gli amici di Biella che hanno preparato tutte quelle delizie giù sotto, eccetera, nonché il beveraggio, che io tenevo d'occhio l'Eugenio se dormiva o meno. No, ma l'Eugenio è non intorno, se è stato qualcuno che poi il momento
mi dai un attimo
se vuoi finire.
Vi suggerisco, se volete sapere, la ricerca di Dio tra i cattolici in India, che è stata bellissima. Roberto Benobili dal 1500, quindi lasciamo in pace, ma c'è Jules Monchanel che ha scritto e vissuto robe bellissime. Poi Henri Lesot, anche lui era un monaco benedettino che si è fatto sagnati per il Lee Griffith. Sono tutti morti, ma è stato un piacere proprio conoscere Raymond Panikkar, che anche lui ormai è morto, e Marley Rogers, un prete anglicano che aveva il suo monastero e arrivava, un grande uomo. Se volete, hanno i loro libri qui.
Auguri! Bene, ringraziamo Padre Giancarlo. Ricordo a tutti che il prossimo incontro non è venerdì prossimo, ma è l'altro, il 30, a Vercelli.